Le imprese le fanno gli eroi e per fare impresa in Italia un po' eroi bisogna esserlo, soprattutto se vuoi farlo senza dimenticarti dei valori in cui credi. Io sono Lorenzo e questo è Workout, il podcast di Mondora dove le aziende raccontano le proprie imprese. Fondare oggi una casa editrice è a dir poco anacronistico. Chi li legge più i libri oggi? Se poi decidi di volerti dedicare alla letteratura per ragazzi, cioè per coloro che sanno fare swipe con il pollice ma non sanno più utilizzare l'indice per voltare le pagine, vuol dire che forse vivi in un altro mondo. E se infine hai scelto di parlare solo di prevenzione della discriminazione e della violenza di genere, allora sei sicuramente un incosciente, perché le tue possibilità di riuscita sono davvero scarse. Lei è Monica Martinelli e la sua casa editrice si chiama 79. E vi posso assicurare che dopo averla conosciuta, anacronistica, fuori dal mondo e incosciente, sono le ultime espressioni che usereste per descriverla. Ma lasciamo che sia lei a presentarsi.
Io sono nata a Cagli, in provincia di Pesaro, nelle Marche, un po' in mezzo alle montagne, ed è dove risiedo tuttora e dove tuttora è la casa editrice. Sono laureata in giurisprudenza e diciamo che la passione per i diritti l'ho sempre avuta. Poi mi sono resa conto che mettere le mani in pasta a livello legale forse non era proprio per me. Nel frattempo ho sempre avuto una grandissima passione per l'arte, per il disegno. E per l'illustrazione, quindi ho cominciato nel corso degli studi ad avvicinarmi un po' a quel mondo, a provare a disegnare in maniera, diciamo, professionale. Facendo questo ho conosciuto il mondo dell'editoria, quindi non soltanto, diciamo, la parte pratica del disegno, ma anche la progettazione, progetti editoriali, tutto quello che stava attorno, l'oggetto libro, come era fatto, la carta, il cartone, eccetera. E mi sono appassionata di questo mondo, per cui ho deciso definitivamente che l'avvocatura non sarebbe stata il mio mestiere e, terminata giurisprudenza, mi sono iscritta ad un corso per redattori editoriali. Da lì poi ho iniziato a fare uno stage presso una casa editrice che mi ha accolta e mi ha poi assunta e si occupava sempre di diritti sociali, di diritti civili. E poi, dato che la passione per i diritti si era durante un percorso di studio all'estero a Madrid, si era proprio incrociata con alcune donne dei centri antiviolenza madrileni a motivo della ricerca che stavo svolgendo lì, ho deciso che quella sarebbe stata poi la strada, insomma, la passione aveva trovato un terreno fertile anche nella teoria, non solo qualcosa che dava fastidio proprio così istintivamente, no? Il patriarcato e tutto quello che accadeva nell'ambito della discriminazione, ma avevo trovato una base teorica, un po' quello che provavo, per cui insomma tutte queste cose insieme alla fine mi hanno fatto decidere di lasciare la casa editrice in cui stavo lavorando per fondare 79, che è la casa editrice nella quale lavoro tuttora, insomma, nella quale sono titolare fondatrice.
La scelta di fondare una casa editrice dedicata ai temi della parità di genere non può però nascere solo da un'idea imprenditoriale, ma deve partire da una passione e da radicati convincimenti.
La passione su questo tema l'ho sempre avuta, per cui la rabbia d'adolescente, nel momento in cui mi chiedevano se il mio fidanzato mi permettesse di andare da qualche parte o di andare a ballare o di fare qualcosa, non l'ho mai ritenuta normale, ho sempre pensato che fosse una cosa allucinante, fuori di testa. Vedevo che tutto intorno, in realtà, il mondo era un po' in quella direzione, quindi mi dicevo c'è qualcosa che non va, insomma, perché sembra così normale che donne siano considerate quasi come minori di età sempre, a prescindere al di là di 18 anni. La fortuna mia, credo, è stata che quella di vivere in una famiglia invece che era totalmente diversa, dove sia mio padre che mia madre svolgevano le attività casalinghe in casa, entrambi lavoravano molto. Io ho sempre visto questa visione paritaria, diciamo, della relazione domestica. Ugualmente anche nelle mie relazioni interpersonali ho vissuto questa esperienza, nella mia relazione con una persona ho vissuto questa esperienza fin da adolescente e vedevo proprio che era tutto il contorno che era sbagliato, non ero io che ero eccezionale, ma era il contorno che era sbagliato. E a quel punto è partita un po' la mia battaglia, prima a livello semplicemente emotivo, per cui mi scagliavo un po' contro le persone quando qualcosa non andava, poi ho scoperto le ragazze del centro antiviolenza, i femminismi e tutto il mondo che ci gira attorno, e ho capito che quella era la battaglia che avrei dovuto combattere assieme ad altre persone, insomma, che non ero da sola. Quella è stata una cosa molto bella, una bella rivelazione, il fatto di non essere da sola, sentire tutta quella rabbia e di potersi mettere in rete. La passione per l'illustrazione mi ha portato poi ad approfondire un pochino il tema e a capire che lavorare con i bambini e le bambine sul tema della discriminazione di genere era la carta vincente, e a quel punto bisognava farlo attraverso il loro linguaggio, quindi a partire da albi illustrati e poi coinvolgendo mano a mano, per vicinanza, le persone che più incidono, no, nella loro educazione, quindi sia i genitori ma anche gli insegnanti. Quindi 7-9 ha una collana per bambini e bambine, ha una collana di narrativa per adolescenti e anche una collana di formazione per insegnanti, operatori pedagogici dei centri antiviolenza, ma che soprattutto si sta sviluppando verso attività di formazione e attività di strumenti pratici per insegnanti, educatori e educatrici.
La passione c'è, ma Monica conosce anche il settore dell'editoria, la comunicazione e il mondo della scuola e intuisce che uno spazio per la sua casa editrice esiste e forse nemmeno così irrilevante.
Ovviamente tutto questo è nato perché nel panorama italiano la pubblicità aveva dei caratteri fortemente sessisti, l'educazione scolastica ancora legata a dei canoni della metà del secolo scorso, e ad esempio non c'è nei sussidiari, quindi nei libri scolastici, non c'è una rappresentazione adeguata femminile, non c'è una rappresentazione adeguata di generi minoritari, non c'è proprio rappresentazione su questo in realtà. Non c'è rappresentazione, ad esempio, del corpo, soprattutto del corpo femminile, che viene trattato ancora come se fosse un tabù, come qualcosa di cui non si deve parlare. Quindi sicuramente di base esisteva, adesso sta molto migliorando la situazione, ma esisteva e ancora esiste una mancanza fortissima. E lavorare su questo gap, così come lavorare sul gap tra i grandi saperi dell'Accademia rispetto agli studi di genere e l'opinione comune delle persone, lavorare su questo forse poteva tappare dei buchi e cercare di coinvolgere più persone possibile e di sensibilizzare più persone possibile. 7-9 infatti è nata nel 2013 e di fatto fu la prima casa editrice italiana che si occupava del tema della prevenzione della discriminazione e violenza di genere a tutto tondo, come unico argomento centrale della tutto il progetto. Quindi esistono delle collane poco dopo 7-9 sono nate anche alcune collane di altri di editori di varia che si occupavano del tema degli stereotipi di genere, o collane di saggistica magari, accademica soprattutto, che si occupavano di discriminazione, violenza di genere, di femminismo, eccetera. Ma c'è tutta una parte non affrontata, e inizialmente il dubbio era: ma non c'è perché non funziona o non serve, o non c'è perché nessuno ci ha pensato. E poi ha prevalso la seconda ipotesi, ho detto, ma sono andata un po' a farmi in giro per le librerie, dico, forse nessuno ci ha pensato, non lo so, quindi mi butto. E quindi ho pensato, diciamo, di realizzare questo progetto che si occupasse interamente del tema. Ricordo che quando ci si confrontava tra amici che lavoravano nelle case editrici, però insomma, se ti metti a parlare di questo tema, poi fai qualche libro, poi alla fine l'argomento si esaurisce, quindi sarà difficile portare avanti il progetto. In realtà no, c'è nulla di più sbagliato, si tratta di relazioni, no? Di relazioni di potere, di relazioni tra persone, per cui è potenzialmente inesauribile, anzi è inesauribile dal punto di vista della saggistica, della letteratura per l'infanzia, degli strumenti da approntare per l'insegnamento, dei progetti da svolgere nelle scuole, dell'attività che si può creare attorno a questi libri, perché poi ogni autore e autrice a suo modo è un po' attivista in 7-9, per cui ogni libro veramente ha una vita ben al di là della libreria, ma entra nelle scuole, entra nelle case, ci sono spettacoli teatrali che sono nati da alcuni libri 7-9, insomma veramente si è creata una rete informale di persone che supportano il progetto editoriale, supportano la casa editrice, supportandone tutti i vari libri. Quindi sì, la situazione era piuttosto critica ed è ancora piuttosto critica. Le case editrici per l'infanzia stanno avendo una grandissima attenzione sul tema, quindi a poco stanno uscendo tanti titoli anche di case editrici non a tema, insomma, che si occupano o che vogliono avere un'attenzione specifica al linguaggio, agli stereotipi di genere, ma ad esempio l'editoria scolastica è ancora molto indietro e ci sono forti resistenze. Quindi esistono delle case editrici di scolastica che hanno inserito delle collane come obiettivo parità, ad esempio di Rizzoli Erickson, delle collane dove c'è un'attenzione particolare ai diritti, ma sono purtroppo ancora delle delle gocce nel mare, perché il grande panorama dell'editoria scolastica, che è un comparto industriale, ha ancora gravissimi problemi da questo punto di vista, stereotipi culturali, l'assenza di rappresentazione della disabilità, ad esempio, no? Senza che questo sia un tema all'interno di una storia, ma semplicemente rappresentando dei personaggi che possono avere delle disabilità, anche fisiche, perché il rispecchiamento dei bambini e delle bambine, il vedersi rappresentato è già qualcosa di rivoluzionario, cioè è qualcosa che dice io merito di esserci lì, merito di essere visto, di essere guardato, di esistere quindi, no? E quindi sì, problemi ce ne sono tanti e pian piano insomma si cerca di affrontarli tutti.
Monica è una persona con le idee molto chiare e 7-9 è un progetto ad ampio spettro ma perfettamente a fuoco e con obiettivi definiti. Il nome stesso, 7-9, ha una ragione precisa.
7-9 è proprio, porta un po' alla mia origine legale, diciamo, di giurisprudenza, perché una delle convenzioni più importanti contro la violenza di genere è la CEDAW, la Convenzione Internazionale contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, che fu emanata dall'ONU proprio nel 1979. Ed è una convenzione che per la prima volta identifica lo stereotipo di genere come seme della violenza. 7-9 si occupa dello scardinamento degli stereotipi di genere, nell'offrire strumenti critici per riconoscerli, per combatterli o per non farsi troppo influenzare dagli stereotipi, e quindi ho ritenuto che questo fosse, di poter dare a questo progetto un nome che fosse celebrativo di quest'anno. Quest'anno in cui è stato anche proiettato per la prima volta in Rai il processo per stupro nel 1979, il processo dove la protagonista era Tina Lagostena Bassi, che è conosciuta per lo più come l'avvocata di Forum, in realtà di Forum, il programma di Mediaset, ma in realtà fu un'attivista per i diritti delle donne incredibile. E questo documentario di Loredana Rotondo mostra come all'epoca, nel 78, quando fu girato, le donne venissero trattate come imputate nei processi per stupro. Allora lo stupro non era nemmeno un reato contro la persona, ma era un reato contro la morale. Quindi la persona non era considerata, era la morale pubblica che veniva violata, non tanto la persona. A partire da questo processo, da questo documentario che fece scalpore, partì una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare che modificasse questo articolo della legge e portasse la legge contro lo stupro da legge contro la morale a legge a reato contro la persona. Un processo lunghissimo che si concluse nel 96, quindi l'altro ieri. Mi viene da dire, io avevo 15 anni, cioè prima dei 15 anni se mi avessero stuprato sarebbe stato semplicemente un reato contro la morale, non contro di me. Quindi insomma un percorso lunghissimo che partì proprio da questo documentario, per cui è anche una forma per celebrare questo documentario. La violenza di genere, la violenza contro le donne è un tema respingente, quindi io non volevo dare un nome a questo progetto che fosse respingente, ma che fosse simbolico. Poi spiegandolo ogni volta quale fosse la ragione del nome e spiegando in maniera chiara quale fosse il progetto, ma non volevo un muro contro muro a priori, e quindi ho cercato di trovare questo nome simbolico che in qualche maniera ci rappresentasse.
Dall'incoscienza alla prima cena aziendale non da sola. Potremmo riassumere così la storia d'oggi di Monica e di 7-9.
Nel 2013 non mi sono sentita incosciente, cioè, e questo è il bello. Adesso magari mi sento che sono stata incosciente nel 2013, ma è andata bene come è andata e va bene così, insomma, sono cose che si devono fare probabilmente così, perché altrimenti, avendo poi scoperto le difficoltà, le cose che ci sono state, non so se poi da pienamente cosciente uno poi riesce a fare delle scelte di questo genere, anche perché io avevo un contratto a tempo indeterminato nell'editoria, che è una roba veramente miracolosa, insomma, nella piccola editoria quantomeno. L'editoria indipendente, insomma, è piuttosto complesso, no? Lavorare, trovare lavoro, eccetera. Io trovavo questo lavoro che mi piaceva tantissimo a tempo indeterminato, però sentivo che io non potevo esprimere al massimo quello che volevo fare, quindi mi sono lanciata. E mi sono lanciata con tutte le difficoltà del caso, però chiedendo un sostegno all'epoca Invitalia, che si chiamava Invitalia, l'agenzia per gli investimenti, le esternalizzazioni, che è un'agenzia pubblica, quindi ho chiesto un finanziamento, anche piccolo, devo dire, a me sembra immane, ma in realtà era un finanziamento piccolo, nel quale era finanziata a fondo perduto metà della cifra e il resto da restituire con un fondo agevolato, con un finanziamento agevolato. E questo mi aiutò a partire, perché insomma, i primi investimenti, software, il sito internet, tutto quello che mi poteva aiutare a lavorare da sola, perché io rispetto ad altre case editrici militanti che sono sorte nel frattempo, 7-9 non è nata da un gruppo, ma è nata da un'idea di una pazza che sono io, quindi sono partita da sola completamente. Quindi quello che io, il business plan per così dire, che io ho realizzato inizialmente, era quello che mi consentisse di avere attrezzature per potermi muovere abbastanza in autonomia. Quindi buoni software, un buon sito, un buon gestionale, che fosse tutto, che mi rendesse autonoma, insomma, anche da collaborazioni esterne, se non mi fosse stato possibile chiedere collaborazioni esterne. E quindi così è partita. Questo finanziamento non copriva ovviamente i primi titoli, per cui su quello ho chiesto un finanziamento bancario, poi avevo dei piccoli fondi personali arrivati dal TFR, banalmente del lavoro precedente. Quindi ho messo tutto insieme ed è partita. La cosa interessante è che appena partita ha avuto una bellissima risonanza, perché è stata, almeno l'ho presentata subito come quello che era, senza aver timore di ricevere ostracismo rispetto al tema, e quindi tutte le persone che stavano cercando un progetto di questo genere, anche come guida un po' per scegliere i testi, si sono avvicinate, per cui c'è stata da fin da subito un'accoglienza molto bella, sia da parte della critica che da parte del pubblico, e a mano, poco a poco, si è cresciuti, e nonostante le varie difficoltà, perché poi ci sono stati, insomma, fallimenti di distributori, e per una casa editrice il distributore è praticamente il principale cliente, quindi vuol dire perdite consistenti, no? Soprattutto all'inizio, nonostante quello faticosamente, insomma, mi sono riportata a livello, per così dire, e sono riuscita a traghettare la casa editrice in quel momento complicato, senza sparire, senza far sparire i titoli dalle librerie. Dopo tutto questo, alla fine sono arrivata che lo scorso anno, proprio durante la pandemia, quando era un momento difficile, in realtà sono riuscita ad assumere la prima dipendente. E quest'anno, a gennaio, assumerò la seconda. Quindi adesso siamo finalmente tre, oltre a varie collaboratrici e collaboratori esterni che ci sono sempre stati, ma che non hanno un rapporto fisso, diciamo, con 7-9, ma che collaborano anche con altre realtà. Siamo tre e sono molto contenta. Insomma, quest'anno a dicembre faccio la mia prima cena aziendale e sono più di una ed è veramente una cosa molto bella, sono felice.
Ma come si costruisce un progetto editoriale di questo tipo? Chi sono e dove si trovano gli autori in grado di affrontare i temi dell'educazione alla parità di genere?
Non è semplice trovare testi che abbiano le caratteristiche che, a mio avviso, sono le caratteristiche ideali per un testo del genere, per un progetto di questo genere. Quello che ho fatto è stato, allora, intanto cercare di avere uno sguardo più internazionale, no? Quindi vedere cosa facevano al di là delle Alpi, al di là del Mediterraneo, capire un attimo come era il mondo dei femminismi per bambini, o comunque del mondo del contrasto alla discriminazione in letteratura all'estero. E ci sono alcuni paesi in cui era particolarmente sviluppato, o almeno c'erano tante case editrici, anche di varie, che avevano dei titoli già meravigliosi, già pronti, no, da poter portare in Italia. Per cui durante vari viaggi, ma proprio viaggi di vacanza, anche weekend, fine settimana, in giro per l'Europa, ho un po' scartabellato le librerie europee. E i primi tre titoli pubblicati erano titoli esteri, quindi un francese, uno spagnolo, anzi due francesi e uno spagnolo, avevano proprio come obiettivo il dire 7-9 fa questo. Cioè, questi sono i titoli che noi vorremmo pubblicare di questo tenore, quindi un po' chi vorrebbe pubblicare cose di questo genere si faccia avanti. Quindi questo è stato poi veramente un modo per catalizzare l'attenzione con i primi tre titoli che ritenevamo adatti e soprattutto che potessero offrire una panoramica del tipo di libro, per cui un libro che scardinava gli stereotipi, che era c'è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa, quindi molto didascalico ma d'impatto come primo libro per dire noi facciamo questo. Il libro Papà aspetta un bimbo sulla nuova maschilità, o su un libro che dava visibilità a una forma di paternità che non era il fare il mammo ma era fare il padre, quindi la possibilità che anche un padre potesse sentirsi genitore a tutti gli effetti. E quindi delle forme di collaborazione diversa che dovevano essere rappresentate nei libri per l'infanzia, dare visibilità a cose che già esistevano anche all'epoca nella società, ma che nei libri per l'infanzia non trovavano riscontro. E poi un altro libro dove la storia era tutt'altra, ma semplicemente non c'erano stereotipi di genere, che era June Lea, due bambine che crescono come sorelle e poi ragionano e pensano e sognano i vari mestieri possibili e sono tutti i mestieri del mondo. e si allontanano perché hanno un anno di differenza l'uno dall'altra, quindi una cambia scuola, cambia anche amicizie, eccetera, per cui per l'altra c'è una grande sofferenza, ma si ritrovano, non facendo le cose insieme, ma si ritrovano attraverso le proprie passioni. Ciascuna trova una passione che la conduce a scoprire se stessa e attraverso la propria indipendenza si ritrovano più da grandi. Quindi questo, ecco, era qualcosa che voleva raccontare un po' cosa 7-9 aveva intenzione di fare. Oltre a questo pubblicammo uno dei primi libri sui percorsi scolastici contro la violenza di genere per le scuole medie, quindi le scuole secondarie di primo grado, e poi un saggio di Lori Penny, una scrittrice attivista britannica. Per cui ecco, furono i primi libri, erano per dire il progetto è questo, parliamo alle persone non esperte, adulte, che vogliono saperne un po' di più per coinvolgerle, parliamo ai bambini raccontando nuove forme di collaborazione, rottura degli stereotipi di genere, parliamo alle insegnanti, a chi vuole operare con ragazzi e ragazze per dare i loro strumenti. Questo era. E da lì sono arrivati man mano tanti testi. Il primo che arrivò fu quello di Giorgia Vezzoli, Mi piace Spider-Man allora, che è ancora il nostro bestseller, il quarto libro pubblicato ed è ancora il nostro bestseller da quasi 8 anni. E ecco, ha pubblicato con noi di recente anche un libro di narrativa per adolescenti. E via via si sono presentati anche, scrittori che conoscevo, ma che non avrei immaginato fossero così sensibili al tema. Per cui, ad esempio, Antonio Ferrara pubblicò con noi Mia, un libro un racconto sul femminicidio, meraviglioso. E in seguito presentò anche altri progetti sul tema. E così via man mano si fecero avanti altri scrittori e scrittrici, ma anche illustratori e illustratrici, perché a volte si parla del testo, ma c'è un grandissimo lavoro anche sulle immagini, per cui ogni autore, autrice o illustratore, illustratrice che lavora per noi sa che ci sarà un grande lavoro di editing, perché il lavoro si fa sul testo per evitare stereotipi e quant'altro, ma c'è un grande lavoro anche sulle immagini per fare in modo che i personaggi siano rappresentati in una forma più variegata possibile per dare conto della realtà, che è più varia di quanto la nostra mente, a volte fossilizzata sugli stereotipi, possa immaginare. Quindi gli stereotipi cerchiamo di evitarli sia nelle immagini di primo piano, ma anche nelle immagini di sfondo. Il colore, ad esempio, non significa non amare il rosa, ma vuol dire amare così tanto il rosa da volerlo applicare in maniera non genderizzata, quindi che anche gli uomini possano indossare delle cose rosa, ad esempio, cioè che il rosa e l'azzurro non diventino dei percorsi di vita. E questo è importante da rappresentare anche nelle immagini. Quindi c'è un lavoro molto stretto anche con gli illustratori e illustratrici, e ci sono illustratori, ragazzi, uomini, che poi hanno fatto con noi un percorso, secondo me, straordinario. Come Massimiliano Di Laura, a partire da Mi piace Spider-Man allora, ha pubblicato con noi adesso un altro libro, Il cuoco delle emozioni, di due uomini tra l'altro, quindi Daniele Bergesio e Massimiliano Di Laura, in cui si parla delle emozioni come strumento per condire la vita, sia per le donne e anche per gli uomini, quindi come le lacrime possano essere sempre utili e come ogni lacrima abbia il suo perché, e le sue immagini sono state selezionate quest'anno alla Mostra Illustratori di Bologna, che è, diciamo, la mostra di illustratori più importante al mondo. Quindi, insomma, è un percorso molto bello fatto insieme, sempre in rete.
Affrontare i temi della discriminazione di genere in Italia non è mai facile, e se poi cerchi di portarli all'interno delle scuole, le reazioni possono essere anche molto forti.
Reazioni varie, nel senso che le insegnanti con le quali vengo a contatto io normalmente sono insegnanti già molto, molto preparate sul tema, o se non preparate comunque sensibili, per cui vogliono portare questi progetti nelle scuole, e sicuramente il rapporto con loro e con le reti che si sono create è meraviglioso, quindi veramente con le insegnanti buonissimo. Il problema è con quelle insegnanti e quegli insegnanti e i presidi spesso, che poi si trovano i progetti proposti nelle scuole e magari che non sono aderenti a questo tipo di visione un po' più progressista. Con loro ci sono state diverse difficoltà, per cui i progetti hanno fatto fatica spesso ad entrare nelle scuole. Se non erano gli insegnanti, alcuni genitori, devo dire una minoranza, ma che però fanno davvero un grandissimo rumore, hanno cercato di bloccare i progetti, quindi cercando di coinvolgere, far rinsavire, tra virgolette, presidi e insegnanti. Vicino alla mia vicino alla mia città, quando abbiamo provato a portare un progetto nelle scuole, ci sono stati genitori che hanno coinvolto altri genitori, che hanno coinvolto altre associazioni, hanno creato conferenze di sensibilizzazione contro quello che avremmo detto a bambini e bambine, cercando di, non so, manipolare le loro menti. In realtà poi siamo riusciti a sbloccarlo anche in questo caso, e quindi il progetto è andato avanti ed è stata una roba meravigliosa. Insomma, ne è uscito un libro che i bambini e bambine hanno scritto, illustrato, e che poi noi abbiamo stampato. Quindi una cosa stupenda, e siamo riusciti un po' a rompere l'argine di questi ostacoli. Ma questi ci sono sempre, o per i temi trattati, o per il fatto che sia 7-9 coinvolta, perché per alcuni 7-9 è considerata pericolosa per il fatto di aver pubblicato alcuni titoli dove si parla di non binarietà, di non binarismo. Insomma, gli ostacoli ci sono, però io mi concentro sulle proposte che arrivano e sulle insegnanti che sono sempre super... super entusiaste, con tanta energia, e che veramente loro fanno il lavoro faticoso, perché loro propongono, io a un certo punto arrivo, sto qualche ora e me ne vado, e invece loro dovranno poi stare lì e portare avanti il progetto, l'idea, e anche sostenere la loro idea, no? con le altre insegnanti, con i genitori con i quali hanno rapporti, ovviamente, che io non ho. Quindi nei loro confronti sono veramente molto molto grata. Però insomma, tante cose belle. Io credo che genitori che ostacolano questi progetti siano in realtà la minoranza, ma fanno un grandissimo rumore, però sono la minoranza, perché poi l'Italia è fatta di tante grandi città, ma una miriade di piccoli paesi. L'Italia è fatta di piccolissimi paesi dove bambini e bambine crescono nell'oratorio, nell'episcopio e nelle attività realizzate da religiosi e religiose. Così come me, cioè Cagli è un paese di 9.000 abitanti, e io stessa sono cresciuta vivendo con le attività parrocchiali, perché poi bambini e bambine si incontrano, ed escluderli da quelle attività per idee laiche dei genitori, che è chiaramente più che legittime, talvolta porta ad escludere proprio bambini e bambine da quelle attività. Quindi bisogna proprio mediare, no? Cercare di lavorare, di non fare muro contro muro, perché altrimenti si sollevano dei muri che non aiutano tutti e tutte. Aiutano sicuramente una parte, ma c'è una parte che rimane esclusa. Quindi insomma, 7-9 diciamo è molto per il approccio morbido, per quanto si possa essere morbidi su certi temi, o quantomeno per il dialogo, sicuramente sempre per il dialogo, per evitare il muro contro muro.
Con gli insegnanti, i presidi, i genitori, o almeno con alcuni di essi, devi usare, come dice Monica, un approccio morbido, evitare il muro contro muro, se vuoi portare certi temi dentro la scuola. Ma i ragazzi invece come reagiscono?
Se non vengono create delle sovrastrutture, bambini e bambine sono molto liberi. Insomma, se gli si dice che il femminile di sindaco è sindaca, non gli si dice che non si può dire sindaca, cioè ci sta, insomma, grammatica italiana, lo studia la storia a scuola, per cui in realtà con bambini e bambini non ho avuto... non ricordo domande spiazzanti. Sicuramente con ragazzi e ragazze una delle difficoltà più grandi è stata quella di superare un muro, cioè il fatto che le ragazze, quando si parla di violenza, si sentissero considerate delle vittime e non volessero sentirsi delle vittime. Cioè nell'adolescenza ci si sente invincibili, no? Quindi una ragazza che ti dice ma se sta con un ragazzo che la picchia è colpa sua, perché lei non riesce a ribellarsi, non è una forma di patriarcato inculcato, a mio avviso, è proprio invece la volontà di non sentirsi vittima e di voler reagire. Quindi è lì che bisogna andare a lavorare e far capire che spesso chi non reagisce è perché ha una serie di aspettative attorno a sé, una serie di pressioni sociali che non le permettono di farlo. Quindi comunque di provare a far calare nel contesto ragazzi e ragazze. Quindi quello spesso è stato proprio un muro, no? Pensavamo di trovare un muro nei confronti dei ragazzi che si sentissero magari accusati, e invece il muro arriva da parte delle ragazze. E allora insomma lì si lavora un po' di fine, un po' chiaramente con il dialogo, con tutti, e poi la situazione si sblocca. Però sì, questa è una delle cose più spiazzanti che mi accadeva all'inizio.
7-9 nasce da una passione di Monica, da un ideale, per usare una parola ormai in disuso. E fare impresa partendo da una spinta ideale non è mai semplice se non hai le idee molto chiare sugli obiettivi del tuo progetto e su come puoi raggiungerli. Oggi 7-9 è una realtà editoriale, piccola sì, ma con 70 titoli all'attivo, 6 collane, oltre 300.000 euro di fatturato, una fitta rete di collaborazioni sia a livello nazionale che internazionale e una crescente attività di consulenza e sensibilizzazione all'interno delle scuole ma non solo. Insomma, in Monica in 7-9 non c'è proprio nulla di incosciente ed anacronistico. Hai ascoltato Workout, il podcast di Mondora che vuole raccontare le storie di chi riesce a fare impresa con la coscienza dell'impatto che può avere sul mondo. Se vuoi darci il tuo parere e per restare aggiornato su tutti gli episodi della serie, seguici sul sito mondora.com/podcast, su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming e sui nostri canali social.